morte. Questa era la premessa che tiene un po', diciamo, sullo sfondo le cose che andremo dicendo. Quindi il primo punto, che concezione della storia c'è nella Bibbia? Partirei da questa immagine. Se cercare la storia nella Bibbia, premetto che io uso il termine Bibbia in senso generico, bisognerebbe poi specificare ogni volta, ma non possiamo, se no facciamo notte. Dicevo, cercare la Bibbia, cercare la storia nella Bibbia è come andare in un'enoteca e chiedere della birra. Sì, magari posso anche trovarla, no? Però perché dovrei chiedere della birra se sono in un'enoteca, quando potrei benissimo bere del buon vino? Ecco, se il vinaio mi offre del vino non si capisce bene perché io debba chiedere della birra, ecco. Quindi entrare nella Bibbia e chiedere la storia così come siamo abituati a concepirla è già, diciamo così, una falsa partenza. E infatti non a caso negli ultimi decenni, più o meno sono dagli anni 90 del secolo scorso, noi abbiamo assistito a un cambiamento di paradigma molto importante, cioè dalla domanda, la storia biblica cioè racconta qualcosa che è realmente accaduto, alla domanda invece, le storie che la Bibbia racconta hanno un senso? Quindi la domanda sulla veridicità storica dei fatti, al senso dei fatti che vengono narrati. Questo cambiamento mi sembra importante perché mette a riparo da due rischi, da due estremismi, e sappiamo tutti che gli estremismi sono sempre abbastanza pericolosi, un atteggiamento direi massimalista, quelli che dicono, lo dice la Bibbia, quindi sicuramente è vero, perché la Bibbia parla di Dio e Dio non può dire le bugie, quindi se lo dice la Bibbia è vero. Dall'altra parte invece un atteggiamento rivisionista di quelli che dicono, lo dice la Bibbia, quindi sono tutte palle, no? Non ci può essere niente di storico. Nell'ambito degli studi, in questi ultimi decenni, noi abbiamo assistito a un cambiamento di paradigma molto importante che riassumerei con questi tre punti, cioè non si parla più di storia biblica, esattamente come poi vedremo non si parla più di archeologia biblica, ma di storia dell'antico Israele. Io ho portato un libro bellissimo su questo, di Mario Liberani, che non è un biblista ma è uno storico del vicino Oriente Antico. Il titolo è Oltre la Bibbia, sottotitolo Storia Antica di Israele, appunto, Storia Antica di Israele. Secondo, non si concepisce più l'archeologia come uno strumento finalizzato a confermare oppure a smentire la storicità del racconto biblico, ma l'archeologia come scienza autonoma non significa ovviamente autosufficiente. E terzo, si sottolinea il carattere teologico della storiografia biblica. Cos'è che è cambiato? La vecchia impostazione era basata, impostazione un po' apologetica, su un approccio che definirei concordista. E i due esempi per eccellenza di questo approccio sono due testi che hanno avuto grande fortuna nei decenni scorsi, la storia di Israele di Giuseppe Ricciotti, uscita, vedete, no, tra 32 e 34, più volte ristampata, è un libro che io francamente definirei un po' inquietante, quello di Werner Keller, La Bibbia aveva ragione, uscito nel 56, ma anche questo continuamente pubblicato, visto per l'ultima edizione Garzante del 2007, quindi recentissima, Ma questo è anche l'approccio tipico della scuola archeologica americana, che ha come capofila, questo può essere considerato un po' anche il fondatore dell'archeologia biblica, cioè William Albright, si dirà così, mi confermano le esperte che si dice Albright. Ecco, le cose cambiano quando ci si rende conto che i dati archeologici non possono essere usati per fini apologetici, ma per fini propriamente storiografici, tanto che appunto, come dicevo prima, ormai gli archeologi non parlano più di archeologia biblica, ma di archeologia siro-palestinese, no? Definizione che ha anche, diciamo così, delle implicazioni di carattere politico, che però non stiamo qua adesso a, a dire. Ecco. In questo scenario cambiato nasce appunto la nuova storia dell'Israele antico, che vede una discussione, a cui io accenno soltanto, tra due correnti, diciamo così, no? Tra i massimalisti e i minimalisti. I massimalisti, anche se rifiutano ogni forma di concordismo, cioè come era appunto la vecchia impostazione, sostengono sostanzialmente due cose. La prima, che è possibile integrare l'analisi letteraria con i contributi dell'archeologia, e secondo, che non si deve pensare al testo biblico, no, semplicemente come risultato, no, di tutta una serie di falsificazioni operate a posteriori. La posizione dei minimalisti, che lo dico sostanzialmente quelli che cercano di minimizzare, ecco, anche qui utilizzato quattro punti fondamentali. Il primo è che i racconti biblici non possono essere utilizzati come una fonte valida per la ricostruzione della storia dell'Israele antico, perché è una storia inventata, poi deciderò cosa vuol dire inventata, ma devono essere appunto, questi racconti devono essere smontati, no, secondo l'analisi critica del testo. Secondo punto, sostenuto dai minimalisti, il fatto che il punto di partenza della storiografia della Palestina, loro usano questo termine Palestina, e anche qui voi sentite di dall'eco della problematica attuale, non deve essere cercato nei testi biblici, cioè non si può partire da lì, ma direi, no, nei fatti, nei dati puri e duri, usano proprio questa espressione, no, dell'archeologia. Terzo, non è interessante tanto la storia politica e religiosa di Israele, ma la storia a lungo termine e in particolare gli aspetti socio-economici dell'Israele antico, dell'antica Palestina. E quarto, i racconti sulla storia di Israele devono essere letti come un insieme ed essere datati in epoca persiana, quindi quinto secolo, o addirittura ellenistica, quarto, terzo secolo. La Bibbia è stata composta in un periodo molto posteriore rispetto a quello che si pensa di solito. Ecco, questo chiama in causa appunto i rapporti tra indagine storica e archeologia, che direi così, che il ruolo dell'archeologia non è quello di smentire o di confermare quello che dice la Bibbia, ma il suo compito è quello di ricostruire, per quanto possibile, ovviamente, appunto il contesto politico, sociale, economico, culturale del mondo biblico. E gli studiosi più avvertiti concordano più o meno tutti sulla necessità di un confronto, di un dialogo continuo tra appunto, storia, archeologia, epigrafia, iconografia, analisi testuale esegesi, cioè se si muove in una prospettiva interdisciplinare, come è inevitabile oggi visto appunto l'iperspecializzazione verso cui andiamo incontro. Tutto questo per evitare altri due estremi che io definirei l'archeologismo e il biblicismo. Preciso che ovviamente sostenere la necessità di un dialogo tra il racconto biblico e il dato archeologico non significa creare delle sovrapposizioni indebite tra questi due ambiti che devono rimanere distinti. Devono rimanere distinti perché sostanzialmente i testi biblici sono posteriori rispetto ai fatti, a volte anche molto posteriori, mentre invece i reperti biblici sono la testimonianza, per così dire, in impresa diretta. Però cosa hanno in comune i testi e i dati biblici? Hanno in comune il fatto che in entrambi i casi bisogna fare un lavoro di interpretazione. In questo senso direi che l'archeologo e l'esegeta sanno benissimo che i testi e quelli di cui si occupa l'esegesi e i manufatti di cui si occupa l'archeologia risultano interdipendenti. E quindi, dico qui, se il regista deve tener conto nella sua ricerca del lavoro dell'archeologo, l'archeologo a sua volta non deve trascurare l'intenzionalità storica delle grandi sintesi bibliche. Cioè dice, è la Bibbia, sappiamo che tutto insieme di storie inventate, quindi non ci interessa come archeologi, ma perché appunto è un testo che non è semplicemente una, spero riusciremo a vederlo più avanti, una mera compilazione, ma l'organizzazione delle tradizioni religiose e anche direi dell'identità dell'antico Israele. Qui il problema, il rapporto tra Bibbia e archeologia è quello di definire un po' le priorità, perché per molto tempo l'archeologia ha sostanzialmente svolto una funzione subordinata, no? Come se fosse l'ancella della Bibbia, soltanto recentemente, da qualche decennio, ha acquisito una sua autonomia. Allora io qua adesso vi riporto due affermazioni di due archeologi, entrambi israeliani. In Israele il lavoro archeologico è sempre un grande fermento. Il primo, vabbè, già nel nome, no? Israel Finkelstein, uno dei più importanti archeologi contemporanei, ha scritto qualche anno fa questo libro, che insieme a un altro, Silberman, che in italiano potrebbe avere le tracce di Mosè, la Bibbia tra storia e mito, ma che nell'originale inglese ha come titolo la Bibbia disotterrata, no? Perché entrambi appunto sono degli archeologi. Ma in un altro testo, in dialogo con quello che vedremo dopo, lui, tra le varie considerazioni, dice questo: non si può descrivere la storia antica di Israele in bianco o in nero, con un sì o con un no, dicendo una tale cosa è avvenuta oppure no, un tal personaggio è esistito oppure si tratta di finzione. Il quadro, dice, è molto più complesso e in molti casi può essere così sintetizzato, no? Sì. Conclusione a cui arriva l'archeologo. Cioè, un determinato fatto non è accaduto come lo descrive il testo, benché il testo possa contenere alcuni vaghi ricordi del passato, e il motivo per cui quel testo è stato scritto nel modo in cui è stato scritto è questo, questo e quest'altro. È una posizione molto, molto equilibrata. L'altro personaggio, che appunto è l'altro autore di questo libro, scusate, che anche lui israeliano, Amiel Mazar, che dice così: Molte storie devono essere spiegate come racconti popolari e tradizioni compilate, modificate e riscritte da autori più tardi, con eccezionale talento letterario e ideologico e con una motivazione teologica. Ritorneremo poi su tutti questi aspetti. Eppure, come archeologi siamo in grado di scavare negli strati remoti più interni di queste storie e scoprire realtà che le storie riflettono. Ciò può essere fatto in molti casi collegando le storie alle testimonianze archeologiche. Allo stesso tempo, l'archeologia ha anche la capacità di rendere improbabile la storicità di alcune storie bibliche, come la maggior parte della narrazione relativa alla conquista. Penso non ci sia più biblista oggi che la storicità del racconto delle mura di Gerico, che non c'era già più e l'archeologia ha dimostrato, no, senza ombra di dubbio. È importante però rendersi conto che i ricordi storici possono essere di lunga durata e conservare echi di situazioni ed eventi trascorsi per molti secoli attraverso tradizioni orali e scritte. Quindi, se le cose stanno così, allora la domanda appunto è: che storia c'è nella Bibbia? Allora, pretendere che la Bibbia sia un testo storico, nel senso di un resoconto veritiero di fatti che si sono realmente svolti, secondo me, ma non solo secondo me, significa andare incontro a una lettura fondamentalista. Sinceramente di questi tempi i fondamentalismi ce ne abbiamo già troppi. Però, detto questo, pensare che il racconto biblico sia completamente privo di spessore storico significa andare incontro a una forma di riduzionismo. Quindi, qui non è per stare al centro, ovviamente, no? Ma mi sembra un'impostazione metodologicamente più corretta anche quella più rispondente al testo. E cioè, direi così, che la Bibbia non è storia, nel senso appunto di fatti realmente accaduti, ma è una rilettura credente della storia. È una storia che si dà in termini narrativi, perché soltanto la fiction, soltanto la narrazione, è capace di rappresentare le esperienze più significative. Significative nella vita di un singolo, ma anche nella vita di una collettività. Quindi i testi biblici non raccontano una storia, ma direi elaborano una teologia della storia, da intendere in un doppio significato, cioè di spiegazione teologica della storia, ma anche appunto di una teologia che nasce in un contesto storico ben preciso. Che conseguenza pratica ha questo? Cioè il fatto che più che andare tra le sabbie del deserto a appunto cercare le tracce della storia sulla base del racconto biblico, cioè della storia che racconta la Bibbia, mi sembra più importante, oltre che più significativo, leggere, accostarsi al testo biblico, anche dal punto di vista prettamente e sanamente laico, questo lo preciso, ecco, accostarsi al testo biblico tenendo presente appunto la situazione concreta in cui è nato e sorto. E qual è questa situazione concreta? Lo vedremo più ampiamente nella terza parte. Una situazione che, per così dire, proietta sul passato, un passato che è teologicamente storico, un'esigenza del presente, che è quella dell'esilio, ma di questo poi parleremo. Un'altra considerazione sappiamo bene che chi dice storia dice tempo, quindi dice racconto, quindi dice tempo raccontato. Un certo Bourdieu, che insomma è uno degli autori più importanti del Novecento, in questa sua opera fondamentale intitolata appunto Tempo e racconto, tradotta anche in italiano in tre volumi dalla Jakavic, appunto ci ha fatto riscoprire la forza, l'importanza di questo nesso fondamentale tra il tempo e il racconto. E cito solo questa sua frase, quando dice: il tempo diviene tempo umano nella misura in cui viene espresso secondo un modulo narrativo, e il racconto raggiunge la sua piena significazione quando diventa una condizione dell'esistenza temporale. Quindi, proprio riassumendo un po', niente tempo senza racconto, e ovviamente niente racconto senza tempo. Non è un caso che, appunto, come si diceva prima, un italiano col termine storia noi ci possiamo riferire appunto sia agli eventi sia alla loro narrazione. Io prendo in mano il libro di storia, ti prego raccontami una storia, no? uso lo stesso termine. E allora sempre Bourdieu ha questa intuizione che secondo me è geniale, perché lui dice che le tre dimensioni del tempo, appunto il passato, il presente e il futuro, danno vita alle tre fasi in cui si articola il racconto. Le tre fasi sono quelle che vedete qua, cioè si parte dalla prefigurazione per arrivare alla rifigurazione passando attraverso la configurazione. Ora, la prefigurazione è, dice lui, il vissuto che precede il racconto, è il presupposto, diciamo così, del racconto. La rifigurazione, che è la tappa finale, è appunto la lettura del testo, la sua ricezione, o come va molto di moda dire oggi, è un'affermazione, è un'espressione molto precisa, gli effetti di senso del testo sul lettore. No, sappiamo bene, lo dicevamo la volta scorsa, Lidia Maggi si è intrattenuto splendidamente su questo, è il lettore che fa il testo in ultima istanza. No? È la famosa immagine sempre di Ricoeur, dice: il testo è come la bella addormentata che aspetta il bacio del lettore per risvegliarsi, cioè per sprigionare il suo senso. In mezzo appunto c'è la configurazione, che è appunto il momento mediatore, cioè la costruzione di un racconto. Il racconto è basato su che cosa sostanzialmente? Su un intreccio di fatti che avvengono nel tempo. Quello che i francesi chiamano la mise en intrigue, no? Questa parola molto bella, cioè l'intrigo sarebbe, no? È un testo tanto più intrigante quanto più, no? L'intreccio è organizzato, ma quando dico organizzato intendo dire un intreccio che sollecita da parte del lettore delle domande, a partire dalla domanda più semplice: come andrà a finire? Petro esce dall'Egitto, ok, ma non lo possiamo fare questo discorso qua perché più o meno lo conosciamo già, ma se uno ha fatto dall'inizio una lettura vergine, esce dall'Egitto, passa attraverso il Mar Rosso, e come andrà a finire? Andando avanti nella lettura uno lo scopre. Quindi, riassumendo, no? La prefigurazione è il motivo per cui si racconta, la configurazione è il come si racconta, come si costruisce un racconto, la rifigurazione è il fine per cui si racconta. Ora, cosa c'entra tutto questo con la Bibbia? niente, poco, c'entra, in realtà c'entra, perché se uno ci pensa, gli scrittori biblici non fanno altro che appunto raccontare partendo da che cosa? Partendo da una prefigurazione, presupposto, che è l'esperienza di Dio, no? Come dicevo proprio all'inizio in sede di premessa, quindi raccontano partendo da una prefigurazione in vista di una rifigurazione, cioè potremmo dire il passaggio dall'incredulità alla fede, quello che in termini biblici si chiama appunto una conversione, ma passando attraverso appunto la configurazione del racconto, la messa in intrigo, se mi passate il termine, del racconto, e cioè sostanzialmente la storia della salvezza nel suo intreccio. E allora, se è vero che la Bibbia appunto è il racconto di un'alterità che entra nel mondo, la rivelazione di Dio nel tempo della storia, intesa come history, fatti storici, non può che tradursi nella organizzazione temporale del racconto di questa rivelazione, cioè nella story, no? Quindi la history che diventa, diventa story. Va precisato ovviamente che rispetto alla fiction in generale l'elemento tipico, peculiare della narrazione biblica è proprio l'incontro-scontro tra la volontà salvifica di Dio e la libertà umana, no? Di accettare o meno questa proposta di salvezza. Questo fin dall'inizio, no? La vicenda di Adamo ed Eva è lì a dimostrare proprio questo. Si potrebbero citare tanti testi, ma mi sembra che l'esempio per eccellenza di questo procedimento sia il noto passo del Deuteronomio, su cui torneremo nella terza parte, che dice così. Mio padre era un arameo errante, discese in Egitto, vi abitò da forestiero con poca gente, e vi divenne una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci oppressero, ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore Dio dei nostri padri, ed egli ascoltò la nostra voce, vide la nostra miseria, la nostra oppressione, ci fece uscire dall'Egitto con mano forte, con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorre latte e miele. Ora, che cos'è questo breve testo? Direi che chi ha scritto questo testo ha voluto esprimere la propria fede, la propria esperienza di fede, attraverso il racconto di una storia, nel senso della storia, appunto del racconto, che avanza la pretesa di essere storia, cioè di essere history. È una storia che avanza la pretesa di essere storia. E a commento di questo caso io non trovo parole migliori di quelle di Yosef Haim Yerushalmi, uno dei più importanti intellettuali ebrei del Novecento, che in questo libretto, secondo me eccezionale, intitolato Zakor, che vuol dire appunto è imperativo, ricorda, storia ebraica e memoria ebraica, commenta questo passo del Deuteronomio con queste parole, che mi limito a leggere senza commentare, perché sennò solo su questo dovremmo stare, ma voglio contenere. Lui dice così. Questo, cioè il brano del Deuteronomio che avevo letto prima, è un saggio magistrale di storie di pillole. Le cose essenziali da ricordare ci sono tutte in una formula ritualizzata. Vi sono condensate le origini patriarcali in Mesopotamia, il costituirsi di una nazione ebraica nel bel mezzo della storia piuttosto che di una mitica preistoria. Guardate che nella Bibbia non c'è preistoria, c'è storia. Questo è importante. La schiavitù in Egitto e la successiva liberazione, la trionfale conquista della terra di Israele e via via fino al riconoscimento di Dio come Signore della storia. Cioè praticamente un dinami della storia, cioè un riassunto sintetico, no, della storia. Eppure, benché la continuità della memoria potesse essere sostenuta da tali mezzi e sebbene le fondamentali concezioni bibliche della storia venissero forgiate, non dagli storici, ma da predici, la produzione, sarebbe sacerdoti per essere più precisi, ma da sacerdoti e profeti, ecco, nonostante questo, il bisogno di ricordare traboccava dai suoi confini e si riversava anche in una vera e propria narrativa storica. In tale processo e in quel composito corpus letterario che spazia per un millennio, forse anche un po' meno, comunque, e che noi chiamiamo laconicamente la Bibbia, una serie di anonimi autori crearono il più potente complesso di scritti storici del vicino Oriente antico. Qui apro una parentesi, visto che ci sono anche degli insegnanti, ecco, anche solo far passare l'idea, appunto, che la storia non è soltanto quella di Erodoto e Tucidide, che la storia sì, no, la storia nasce con Erodoto e di parla la storia, ma appunto questa dimensione, ripeto, anche solo dirlo, no, è importante. È tutto chiaro fin qua? Che non vorrei...
Perché dici del culo che esce da te?
No, non sono abituato. Su questo secondo punto vado un po' più veloce, il rapporto tra storia e fiction. Anche qua partirei da tre considerazioni. Il primo è un critico letterario americano, James Wood, in un libro del 2001, Come funzionano i romanzi, bellissimo libro, devo dire. Ho trovato questa affermazione: l'arte non è la vita, potremmo dire anche la letteratura ovviamente, l'arte non è la vita, è sempre artificio, è sempre l'unesi, l'imitazione, appunto, Aristotele e Company. Quindi è sempre artificio, ma l'arte è la cosa più vicina alla vita. Mi sembra. Seconda citazione, cambiamo completamente personaggio, uno dei più importanti libristi del Novecento, Alonso Schoenken, il primo a introdurre appunto l'analisi narrativa del testo biblico, ha avuto schiere e schiere di discepoli, no? Come sempre succede con i veri maestri. Il mio morto mi sembra nel 1999, giusto? No, più o meno dice, prendiamo l'Antico Testamento come letteratura sul serio e molte cose ci verranno date in aggiunta. Si chiamano, non so detto così. E infine, terza breve considerazione, stile Twitter, che oggi ormai funziona così, l'uomo non vive di fatti, ma di storia, non vive di cronaca, ma di narrazione. Penso che sia anche, come dire, una bellissima sintesi del periodo, no, che stiamo vivendo in questi ultimi tempi. Allora, Perché tutte queste citazioni? Perché, come si diceva anche la volta scorsa, la Bibbia non è un trattato teologico dogmatico, ma appunto è il racconto dell'esperienza di fede che avviene nella storia e che spinge appunto a raccontare delle storie. Questo dipende dal fatto che, come si diceva, il racconto è modalità pedagogica per eccellenza, no? La pedagogia del racconto. Cioè la dimensione narrativa non è qualcosa di accessorio, non è un di più, ma è proprio, io direi, la categoria fondamentale dell'esistenza umana. applicando questo alla Bibbia, direi così, che non c'è parola che crea senza il racconto della creazione, no? Cioè raccontare il Dio che crea significa anche creare il racconto. Nel racconto della creazione succede un fatto strano, no? Se uno si pensa. Fatto la mia domanda, come fa ad esserci un narratore se non c'è ancora l'essere umano? A parte questo, ma il fatto strano che succede, è strano fino a un certo punto, è la potenza delle storie, la potenza della narrazione, che Dio crea perché c'è un narratore che gli ha permesso di creare. Che Dio crea perché c'è qualcuno che racconta il suo atto creativo. Quindi lì proprio c'è coincidenza tra appunto racconto di creazione e al tempo stesso creazione del racconto. Altro esempio, facendo salti davanti nel Nuovo Testamento, non c'è Logos che si incarna senza appunto il racconto di questa incarnazione. Mi riferisco ovviamente ai racconti evangelici. E quindi direi che appunto fare storia ha a che fare con la scrittura, con l'arte della scrittura, e la scrittura con la S maiuscola ha a che fare con la storia. Sintetizzerei tutto questo in questo triangolo, no? Qui vedete ai tre, si chiama vertici, si chiama, sì, ecco, scusate, ho qualche problema con la geometria. Ci sono appunto la storiografia, i fatti, l'arte narrativa, il racconto dei fatti, la teologia, il senso dei fatti. Ma direi che appunto l'arte narrativa tenere insieme, no, gli altri due aspetti, cioè la storiografia e la teologia. Ora, di solito si afferma che la Bibbia racconta una storia sacra. Ribadisco, non è una storia intesa come history, cioè racconto oggettivo di fatti realmente accaduti, ma una storia intesa come story, cioè una narrazione basata sulla finzione. Preciso, la maggior parte delle presenti lo sa molto bene, finzione è sinonimo di rappresentazione, è un insieme di stupidaggini, di bugie. Poi dicendo, non lo definirei biblista, ma critico letterario che però si è occupato moltissimo di Bibbia, Robert Holt, che qualcuno qua ha avuto anche la gioia di tradurre in italiano, in questo libro uscito ormai parecchio anni fa, L'arte della narrativa biblica, poi ha scritto uno anche sulla poesia biblica. Ecco, Holter dice che la storia biblica la definisce proprio una finzione storicizzata, no? Una fiction storicizzata. Ecco, una sente questa roba e dice, ma come? No, mi riduci la storia biblica a una fiction, come se fosse il racconto di Cappuccetto Rosso? E tutti noi siamo d'accordo nel definire non storico? Ecco. In realtà direi che appunto la risposta è negativa se noi consideriamo che l'elemento costitutivo della tradizione biblica della fede di Israele, così come della fede dei primi cristiani, ecco, l'elemento costitutivo è il fatto che Israele prima e i primi cristiani dopo hanno formulato la propria identità in termini di racconto. E il racconto di che cosa? Il racconto è il ricordo, appunto, ricorda Zacor, ma non è un ricordo che fa sorgere un passato morto, ma è un ricordo che direi stabilisce la valenza teologica degli eventi passati per capire il presente. Esempio, ricordare l'Esodo significa appunto celebrare la memoria di quel Dio a cui Israele deve l'esistenza. Altro esempio, fare il racconto della vita di Gesù consente di identificare il Cristo che la comunità prega e che crede presente. Quindi sia per Israele, ma inevitabilmente anche per i primi cristiani, perché il Nuovo Testamento è figlio dell'Antico Testamento, la narratività è, direi, la mediazione dell'identità credente. Ho detto in altri termini, dirsi il passato significa dire, raccontare ciò che il passato ha fatto per noi. Raccontare, potremmo dire, significa dirsi. E quindi, come dicevamo prima, se gli ebrei e i cristiani raccontano delle storie, questo dipende dal fatto che credono in un Dio che si rivela nella storia. No? Se Dio si rivela nella storia, e quindi io non posso che raccontarlo tramite, tramite delle storie. No? E quindi, e non a caso si parla appunto di storia della salvezza, che non è semplicemente una salvezza che è storica nel senso che è tangibile, no, storicamente, ma appunto una salvezza che si racconta tramite delle storie. E allora il nostro amico Holter, in questo libro che citavo prima, sostiene questa tesi, che io trovo molto, molto convincente. Cioè, lui dice che la rivoluzione monoteistica, apro una parentesi, quando si parla di monoteismo, tenete presente che il monoteismo dell'antico Israele non è un dato originario. Sono dovuti secoli, perché uno di solito si pensa spesso anche sui libri di storia, c'è scritto così, quelli del pieno, no? Cioè, il monoteismo, ebrei producono il monoteismo come se si fosse svegliati la mattina, ciò abbiamo avuto l'illuminazione, adesso è uno solo dio. È stato un processo lunghissimo che ha scatenato tutta una serie di tensioni. Se uno legge bene la Bibbia vedrà che questa storia del monoteismo, che sarebbe addirittura Mosè, è chiaramente una costruzione a posteriori, no? Io appunto proietto nel passato un'esigenza del presente, no? Tenendo presente questo, questa precisazione, secondo Holter, la rivoluzione monoteistica introdotta appunto dalla religione ebraica, dice lui, comporta anche una rivoluzione letteraria. Cioè il monoteismo ha delle conseguenze sul piano letterario. E lo spiega così, e dice, l'epica mesopotamica, la Bibbia nasce in quel contesto lì, ovviamente, no? L'epica mesopotamica, l'epica in particolare, no? I famosi del Numa Elish e soprattutto il poema di Gilgamesh, ha come medium espressivo la poesia, nell'epica omerica del resto, no? Nella Bibbia invece prevale nettamente, ci sono anche parti in poesia ovviamente, ma prevale nettamente più o meno 75% del totale il racconto in prosa, che lui appunto definisce in due modi: la narrativa di invenzione storicizzata e la storiografia romanzata. E qui mi limito a due brevissime citazioni. Lui dice, la Bibbia ci offre di fatto una continuità disuguale e un intreccio costante di dettagli storici e reali e di storia puramente leggendaria. Tutte queste forme di narrazione sono presentate come storia, vale a dire come fatti realmente accaduti e con conseguenze in qualche modo rilevanti per il destino umano o israelitico. in un altro passo sempre di questo libro dice: analizzare le figure bibliche come personaggi romanzeschi, non si aspetterebbe, significa sminuirli, no, significa vederli più acutamente negli aspetti molteplici, contraddittori della loro individualità umana, che è lo strumento scelto dal Dio biblico per il suo esperimento con Israele e con la storia. Il suo esperimento con Israele e con la storia. Del resto, chi ha un minimo di familiarità con le storie bibliche sa benissimo che ci sono un sacco di personaggi che sono veramente, sto cercando un termine più soft, no? Edicaziati, ecco, diciamo così, no? Sono anche un po' bastardi alcuni, cioè, quindi c'è tutto un campionario, no? Esattamente come si vede per esempio in tantissimi romanzi in cui non ci sono determinate categorie di personaggi. Quindi, per chiudere questa seconda parte, non è importante che personaggi appunto come Abramo, Mosè, Saul, Giacobbe, Giuseppe, Salomone, e potrei andare avanti, siano personaggi realmente esistiti. Non è, secondo me, la cosa decisiva, importante. La cosa importante è che la loro vicenda, la loro storia, venga raccontata come vera e di una verità divina. Detto proprio in estrema sintesi, la non esistenza storica di Abramo, sicuramente non è mai esistito, questo è poco ma sicuro, la non esistenza storica di Abramo non compromette, no, la valenza storica della sua presenza. Non so se è chiaro, no? C'è un'altra cosa sulla parabola, ma salto perché se no non finiamo più. Terza porta, la Bibbia quante storie, questa sarebbe la parte più cicciosa, diciamo così, ma anche in questo caso cercherò di sintetizzare. Allora, preciso, è una precisazione che probabilmente è inutile, però insomma è bene farla. Ecco, tenete presente che l'ordine di comparsa dei libri biblici, no? Come che sono nel Genesi, Esodo, non corrisponde ovviamente alla cronologia di scrittura, no? Questo è poco ma sicuro. Ecco, la Bibbia compare come, no, un elenco di libri ordinato, questo qua praticamente, no? Ripeto, io adesso mi fermo, mi concentro soltanto sulla Bibbia ebraica, ma il discorso vale sia pure in misura minore per le notti. Le tre parti in cui si divide la Bibbia ebraica, Torah, insegnamento, i profeti, divisi appunto tra profeti anteriori, quelli compresi nella parentesi graffa, e i profeti posteriori, e poi che tu dice agli scritti, che sono i libri, diciamo così, meno storici, nel senso che appunto parlano del presente, sono, no, forse i libri più famosi della Bibbia, i Salmi, Giobbe, e poi cinque rotoli, no, fra cui spicca quel capolavoro assoluto che è appunto il libro del Cantico dei Cantici, per non parlare del Coelet, e via dicendo. Ecco, i libri propriamente storici, no? Infatti poi il canone cristiano, sia quello cattolico sia quello protestante, li mette sotto il titolo libri storici, sono appunto, no, quelli che nella Bibbia ebraica sono i profeti anteriori, cioè Giosuè, Giudici, 2 Samuele, 2 Re, con l'aggiunta appunto di cronache, che è praticamente una rilettura di 2 Re, una rilettura depurata, diciamo così, I libri di Daniele e Ezra e Nehemia, in particolare, che sono ambientati nel periodo persiano, cioè dopo il ritorno da Babilonia. Però si può parlare di storia anche, no, per i primi cinque libri del Pentateuco. Il problema è, ancora una volta, quale storia, cioè quando noi diciamo i primi cinque libri della Bibbia, cioè quella però sono testi storici, in che senso, quale storia? Più volte ricordato prima, adesso ci siamo arrivati, no? Il mito fondatore è rappresentato, no, da trauma dell'esilio, deportazione del popolo in Babilonia, la parte di Nabucodonosor, 587-538. Perché questo è il mito fondatore? Perché l'esilio, come è facilmente immaginabile, è un momento cruciale per la sopravvivenza di un popolo. E quando uno si trova in un momento cruciale della sua vita, no, sia come singolo sia come gruppo, si fa anche le domande cruciali, ovviamente. Le domande che questi si pongono sono domande, diciamo, semplici, scontate, ma anche drammatiche, come spesso sono le cose semplici. Cioè, le domande sono: chi siamo? Qual è la nostra identità? Che cosa ci è capitato? Dio ci ha forse abbandonato? Oppure, altra domanda, cosa abbiamo fatto per meritare questo? Oppure ancora, cosa dobbiamo fare per non, no, ricadere in questa situazione? Cioè, il trauma dell'esilio ha suscitato una crisi di identità. E direi ha dato vita, ha innescato una grande riflessione, che poi si è tradotto in una riscrittura, come vedremo, sulle origini nazionali e su ciò che fonda l'identità originaria. Da qui, adesso proprio sintetizzo, no? Il processo è stato molto complesso, molto lungo, se io lo sintetizzo per ragioni di tempo, questo è evidente. Cioè, si è dato vita appunto a un racconto fondatore per rispondere a una domanda, a un'altra domanda altrettanto cruciale, cioè chi sono i veri eredi del paese? Sono quelli che sono rimasti, non avevo detto, ma è importante dirlo. Si parla appunto delle deportazioni in Babilonia. Sappiamo per certo che a essere stata deportata in Babilonia è stata soltanto una parte del popolo, sostanzialmente l'elite, sia l'elite sacerdotale, no? Sia l'elite, chiamiamola così, laica, quella degli scribi di corte, no? Ma una parte del popolo è rimasta lì, no? Quindi appunto la domanda cruciale è: chi sono i veri eredi del paese? Sono quelli che sono rimasti lì e che nel frattempo appunto hanno coltivato la terra, oppure sono gli antichi proprietari che erano stati deportati e che poi appunto grazie all'editto di Ciro, anche se anche lì le cose sono andate in modo un po' più complicato di come dice la Bibbia, ma adesso non possiamo entrarci. Ecco, è proprio, su questo ormai la maggior parte dei biblisti concorda, è stato proprio durante la permanenza in Babilonia e ancora di più dopo il ritorno che le due principali, quella appunto sacerdotale e quella laica, hanno dato vita, no, a questo grande racconto, a questo grande mito fondatore, che in un certo senso armonizza, mette insieme due grandi scenari delle origini. po' come succede in antica Roma, no? Con il mito di Romolo, ma anche quello di Enea, no? Sì, però in modo più organico. Cioè si trattava sostanzialmente di armonizzare in un grande affresco delle origini, un affresco che va appunto dalla creazione fino alla, appunto, la divisione del regno, con conseguente, cioè praticamente tutto quello che si racconta, adesso torniamo indietro, no? fino a due re, ecco. Adesso verso il filo, dicevo, si trattava di armonizzare in un grande affresco delle origini, appunto, un grande racconto fondatore. Il risultato è più o meno questo, no? Noi abbiamo appunto due scenari, uno sacerdotale, il latino vuol dire semplicemente pristeco, perché è la ricciperezza, siamo perdendo. È uno scenario sacerdotale che va più o meno dal libro della Genesi fino al capitolo 16 del libro del Levitico, e uno scenario deuteronomistico, cosiddetto, si chiama così perché ha il suo centro nel libro del Deuteronomio, che dal Deuteronomio arriva fino al secondo libro del re. È quello che si chiama appunto la storia deuteronomistica, di cui diremo qualcosa alla fine. Lo scenario sacerdotale appunto mette insieme due grandi tradizioni, nate come tradizioni indipendenti, ma poi appunto armonizzate in un racconto, messe in un trigo, certo, no? come si diceva prima, cioè la grande saga dei patriarchi e l'altrettanto grande saga di Mosè. Tutti personaggi che, lo ribadisco, no? Difficilmente noi possiamo considerare storici. Ecco, allora, adesso vado più veloce e maneggiamo anche alcuni testi. Vediamo questi due scenari, no? Primo scenario, i patriarchi. Vabbè, qui ho messo così, giusto per sottolineare il carattere storico di Abramo, la sua tomba. Dice, ma se tu continui a dire che non è mai esistito, come mai c'è la sua tomba? Beh, non è il caso di... no, abbiamo capito bene, come i patriarchi che si trovano a Hebron sono dei cenotafi, no? Sono i corpi per forza di cose, no? Comunque è una visita istruttiva questa qua, no? Perché si capiscono tante cose. Allora, preciso questa cosa, cioè che dire che le saghe dei patriarchi sono il risultato di un'operazione di rilettura e quindi di riscrittura non significa negare la storicità di queste figure, no? Perché ancora una volta tutto dipende dal significato che noi diamo al termine storico. Se lo intendiamo nel senso di realmente esistito, allora difficilmente, quasi certamente no, parlare di un Abramo storico. Abramo storico come storico reato. Citare un personaggio famoso. Se invece no, lo intendiamo, questo aggettivo storico lo intendiamo come espressione di una memoria fondatrice, allora ne emerge un quadro significativo e anche coerente, direi, che è appunto caratterizzato dall'esigenza di scrivere una storia memoriale, cioè la storia di un gruppo che, raccontando il proprio passato, quindi le proprie origini, quindi i patriarchi, in realtà cosa fa? Racconta se stesso, racconta il presente, racconta la propria identità. Ecco, al centro di, no, della saga dei patriarchi, come sapete, ci sono sostanzialmente tre grossi racconti, quindi tre grossi personaggi: Abramo, Giacobbe e Giuseppe. Non ho citato Isacco, come si raccosti, per il semplice fatto che, e questo è un chiaro segno di questo lavoro di riscrittura, che Isacco ha un ruolo molto, molto limitato, e che soprattutto fa cose che sono chiaramente ricalcate su quello che fanno gli altri due, soprattutto Abramo e soprattutto Abramo e Giacobbe. Ma adesso non posso entrare nel merito. Allora, cominciamo da Abramo. Ora, Abramo è sicuramente, insieme a Mosè, il personaggio che in assoluto fonda l'identità etnica e religiosa del popolo di Israele, anche se in realtà è una figura tardiva. Giacobbe è più antico rispetto a rispetto ad Abramo, anche se, come sapete, la Bibbia, no? Giacobbe è il nonno. Ecco. Ora, se uno legge il libro della Genesi, la figura di Abramo appare come, diciamo, l'emblema di un universalismo pacifista, per così dire, no? E anche dell'ecumenismo etnico. Cioè, Abramo è una figura che riconcilia, non a caso si dice ancora oggi che Abramo è, no, il padre delle tre religioni monoteistiche. Ma appunto si tratta di una costruzione a posteriori, e i testi lo dimostrano abbastanza chiaramente. Per esempio, in occasione della promessa che Dio fa ad Abramo, dice: io farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione, no? Una grande fonte che disseta tutti. Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, e te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Secondo esempio, la disputa territoriale con Lot, no? Si risolve in modo tutto sommato pacifico, poteva scatenare una guerra, e invece chi vive in quei posti lì oggi lo sa bene, che per la terra c'è una guerra. Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Appunto, no? L'universalismo pacifista. Altro esempio, la nascita di Ismaele dalla schiava Agar, no? Era presentata come il segno della benevolenza divina. No? Quindi anche questa roba qua si mette un po' di malumore tra le due donne, per forza, no? Una batteria, l'altra era sterile, voglio vedere se non si... Però, no? L'angelo del Signore le disse, no? Ecco, tu sei, Agar, no? Tu sei incinta, partoriranno un figlio, qui metterai il nome Ismaele, cioè Dio ascolta, vuol dire naturalmente, perché il Signore, appunto, ti ha unita nella tua afflizione. Quindi Abramo è presentato come un personaggio paradigmatico, diciamo così, perché al tempo stesso è autoctono, ma anche nomade. È un personaggio paradigmatico perché è presentato come il primo esempio di fede. Questo è un testo famoso, anche per quello che verrà ripreso da Paolo, come sappiamo bene. Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da dei Caldei per darti questo paese perché tu lo possegga, l'autotonia. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù. Allora, perché è interessante questo testo? Perché il primo tratto appunto da Genesi 15, ed sono parole rivolte ad Abramo. Il secondo è tratto invece da Esodo 20, sono parole rivolte a Mosè. Vedete che è praticamente la stessa cosa, no? E qua si vede molto bene come questi due personaggi appunto siano in un certo senso stati non fusi insieme ma armonizzati, cioè tutte e due hanno ricevuto da parte di Dio un mandato e una dichiarazione ben precisa, con parole che sono praticamente uguali. Salto, passiamo a Giacobbe. Giacobbe è il vero antenato eponimo, come si dice, no? Il popolo di Israele, cioè quello che dà il nome al popolo, la scena famosa della lotta contro l'angelo, insomma, questa entità divina, questo, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele. Oh, Israele vuol dire appunto colui che lotta contro Dio, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. L'altro testo, Dio parlò a Israele, cioè a Giacobbe, ma a questo punto parla a Israele intendendo Giacobbe che ha cambiato il nome, ma a posteriori parla a Israele nel senso del popolo. E disse: Giacobbe, rispose: eccomi, io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Ma è un caso che appunto Giacobbe non riceva questo ordine di scendere in Egitto, così come si vede poi tutta quella bellissima novella che è la storia di Giuseppe, che ha una funzione narrativa abbastanza evidente, cioè serve a preparare la saga di Mosè. No? Infatti, se voi leggete appunto, no, in modo continuo, il racconto fila. No? Perché sono in Egitto? Certo, perché era andato Giacobbe, poi Giuseppe, no, che ha fatto fortuna. Ma appunto, anche in questo caso, si tratta di una costruzione a posteriori. Anche qua salto. L'altro grande personaggio, dicevo, è appunto Mosè, e anche la vicenda di Mosè è il risultato di un'operazione di riscrittura. Solo alcuni accenni. A differenza di Abramo, Mosè non ha discendenti, quindi non è un antenato. Il suo successore, diciamo così, non è un figlio, neanche un parente, è Giosuè, no? E la Bibbia dice in modo chiaro: è figlio di Nun. E quindi è evidente l'intenzione del testo, cioè appunto sottolineare il fatto che, a differenza dei patriarchi, la figura di Mosè, che appunto è privo di discendenti, prospetta, diciamo così, un'identità che non è più basata sulla discendenza, ma è basata sull'adesione a un patto, quello che si chiama il Berit, cioè l'alleanza tra Dio e Israele, patto che si concretizza in una legge che bisogna rispettare. Quindi questo grande racconto di origine, rappresentato appunto dall'Esodo, insiste su una cosa diversa rispetto all'altro racconto di origine, cioè insiste su una necessità di aderire a una legge come conseguenza di un patto, in questo modo appunto si costruisce un'identità che potremmo definire non più genealogica, ma col termine anche biblico, vocazionale. Cioè tu non sei così perché sei figlio di, no, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma appunto perché hai siglato un patto. Per cui sembra abbastanza evidente, anche se poi appunto queste cose qua sarebbero dette in modo un po' più ampio, che dietro queste due figure di Abramo e di Mosè ci siano proprio due modelli identitari, il primo, quello dei patriarchi basato appunto sulla genealogia, il secondo invece basato sul patto. E allora, i circoli sacerdotali del post-esilio, una volta tornati nella terra, con questo grandissimo lavoro relazionale hanno appunto armonizzato, no, questi due modelli. E cosa vuol dire li hanno armonizzati? Gli hanno dato appunto un intrigo, no? Cioè una forma narrativa, prima e patriarca, e se uno legge il testo si vede che le cose date, no, così c'è cioè prima, c'è cioè dopo, e tutto quanto. Questo lavoro si vede bene in questo testo, tratto da Esodo, capitolo 6, no? E in cui si dice, Dio parlò a Mosè e gli disse, io sono il Signore, Adonai, io apparsi ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, come Dio mi potette, El Shaddai. Ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Ma è qua, il fatto che Dio abbia nomi diversi, anche questo è significativo. Stabilì pure il mio patto con loro, quasi a dire, il patto è già iscritto, no? Per dare loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavano come forestieri. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto. Perciò di ai figli di Israele, io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù, vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio, voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai due lavori imposti dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, Isacco e Giacobbe, dove darò il possesso, io sono il Signore. Quindi, abbastanza chiaro questo brano, la conciliazione dei due modelli, cioè da una parte la rivendicazione identitaria basata sulla genealogia, cioè sul legame di sangue, deve fare i conti con il fatto che, e questa è l'altra prospettiva, si può essere popolo anche sulla base dell'adesione ad un patto, cioè sulla base di un legame politico. Un legame di cittadinanza potremmo anche dire. Quindi la risposta a questa richiesta di identità del post-esilio è una risposta caratterizzata dalla diversità, e quindi la coabitazione nello stesso documento fondatore di due modi diversi di vedere le proprie origini, cioè appunto la combinazione di una identità genealogica, di un'identità di tipo vocazionale, mi sembra che sia una grande lezione anche per oggi, no? Il miglior rimedio contro ogni forma di integralismo. Ho altre cose da dire, ma lascio perdere e chiudo proprio, perché non posso abusare della vostra gentilezza, con il secondo scenario, quello appunto della storiografia deuteronomistica, che introdurrei con questa frase uso storico olandese, no, pure il medioevo, l'uomo Uzinga, che dice la storia è la forma intellettuale in cui una civiltà dà conto a se stessa del proprio passato. Beh, la sintesi di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo detto fino adesso. Ecco, la lettura continua di torna indietro così. Ecco, la lettura continua di quella sezione che va appunto da Giosuè fino a Secondo Re, ecco, se uno la legge tutti questi testi uno dopo l'altro, consente di consente di cogliere una certa coerenza, come un filo rosso che lega i personaggi, Mosè, Giosuè, Davide, Salomone, Company, Giosia, e anche gli eventi. Questo filo rosso può essere sintetizzato in tre punti, no? Quindi la piattaforma programmatica di quella che è stata appunto definita la coreografia del Salomonista. Qualcuno ci ha visto dietro un singolo, tanto improbabile, no? Qualcuno, però adesso non posso entrare nel dettaglio. I tre punti sono la centralità del patto di alleanza stabilito da Dio per il suo popolo tramite Mosè e la conseguente necessità di rimanerne fedeli. C'è un ritornello. Ora qua vedete la domanda del presente, no? Perché c'è successo questo? Perché siamo stati in Babilonia, deportati in Babilonia? Perché non siamo stati fedeli al patto? No? Come fai a convincere di questo? Dici, raccontando, è successo così anche in passato, no? E prima il regno di Israele è spazzato via dagli Assiri, no? Appunto, no? Il popolo di Israele al deserto, che non ha potuto. Allora, secondo, l'esclusività del culto a Dio e la sua centralizzazione in un solo luogo, appunto, Gerusalemme, la separazione di Israele dagli altri popoli, cioè l'esclusivismo etnico. Voi leggete il libro di Ezra e Nehemia, ci sono delle pagine che fa venire per le bocca alta così, no? Ma uno si scandalizza, giustamente, ma come nella Bibbia, no? Queste cose, stragi e cose di questo genere, ma questi passi vanno, no, inseriti in questo contesto. Esempio, così proprio, giusto per avere un'idea, nel libro del Deuteronomio si dice, io che parlo un po', guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Noi potremmo aggiungere, leggere tra le righe, che ti ha fatto tornare da Babilonia. Dalla casa di schiavitù. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome. Non seguirete altri dei. Il fatto che si continui a dire non seguirete altri dei è la prova più evidente di quello che dicevamo prima, cioè che il monoteismo non è un dato originario, ma una conquista molto faticosa e molto lunga. Quindi non seguirete altri dei presi tra gli dei degli altri popoli intorno a voi, perché il tuo Dio è il Signore che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. È chiaramente un antropomorfismo questo, chiaro? L'ira del Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti farebbe scomparire dalla terra. All'inizio del libro dei giudici, che è uno dei libri più appassionati della Bibbia, perché li racconta, no? Storia, amore, sesso, guerra, insomma c'è dentro un po', c'è dentro un po' di tutto, che corrisponde anche a uno dei periodi più, più travagliati della storia dell'Israele antico, ecco, uno legge queste parole, sembra un déjà vu, non un déjà vu, no? Perché abbandonare lo Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro agli altri dei, no? Tra gli dei dei popoli che li attornavano, si prostrarono davanti ad essi e provocarono l'ira del Signore. Abbandonarono il Signore, servirono Baal e gli idoli di Astarte. L'ira del Signore si accende contro Israele. Prima si è detto, l'ira del Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te. Ecco qua che si realizza. No? rivendette gli amici che stavano intorno in modo da non poterne più resistere di fronte ai loro, di fronte ai loro nemici. E 5 minuti? Sì, 5 minuti chiudo, no, perché sennò per arrivare alla conclusione, per dire semplicemente che nella prospettiva deuteronomistica la storia appunto comincia non dalla creazione, com'è, ma comincia appunto dall'alleanza sancita nel deserto dopo la liberazione dell'Egitto. Quindi ai deuteronomisti non interessa appunto la creazione, i patriarchi, il legame di sangue e via dicendo, loro vogliono spiegare il motivo per cui si è determinata la catastrofe dell'esilio, e il motivo è appunto l'atteggiamento di Israele nei confronti della legge: se la rispetta tutto va bene, se la trasgrediscono invece tutto va male. Quindi si potrebbe dire che la storia deuteronomistica è una grande teologia dell'esilio, no? Serve a spiegare appunto l'esilio, perché dal Sinai fino alla deportazione, no, è una storia che appunto va inevitabilmente verso la catastrofe. Quindi per chiudere è, mi sembra, spero di essere riuscito a mostrare questo, mi sembra abbastanza evidente come gli ultimi redattori del Pentateuco, mettendo insieme appunto la prospettiva sacerdotale con quella deuteronomistica, implicitamente invitano i lettori a trovare un equilibrio, no, tra queste due prospettive. Sostanzialmente, dice, un israelita, no, deve essere in grado di coabitare con persone diverse pur restando fedele alle proprie origini. Ecco, mi sembra tra l'altro una grande lezione anche per oggi, così viviamo in una società sempre più pluralista. Basta.